Andrea, tu ti occupi di investimenti. Io faccio fatica a pensare a Bitcoin come un investimento, perché la verità è che per quanto mi riguarda, cioè a me del prezzo di Bitcoin ovviamente interessa, non posso essere un ipocrita di quelli che dicono no, non mi interessa nulla, perché se Bitcoin valesse zero, penso che nessuno sarebbe contento e soprattutto avremmo un feedback dal mercato. Quindi a me il prezzo di Bitcoin interessa molto. Però non mi ritengo un investitore, io non compro Bitcoin per investire, compro Bitcoin perché ho le mie convinzioni, evidentemente, no? E tu, giustamente, spesso mi riporti poi a una dimensione molto più terrena, molto più pratica, molto più chiara, perché tu ti occupi di investimenti e mi dici Bitcoin è manipolato, per esempio, no?
Sì, Bitcoin manipolato, le shitcoin sono manipolate, anche qualsiasi mercato in realtà è manipolato. Però io sì, facciamo questa parte, appunto, che tu sei la parte più massimalista e io invece quella più investitore e massimalista del profitto. Sai, è bello finché tutto va su, eh? Cioè, Marco, il punto è che il prezzo, una persona lo guarda finché va su. Finché va su è bellissimo guardare il prezzo tutti i giorni, svegliarsi, guardare il coin market cap e vedere il prezzo, è una figata, bellissimo. Anche a me piace vedere gli investimenti vanno su, certo. Cioè, il problema è quando vanno giù, quindi se poi dopo non sai come funzionano le dinamiche di mercato, non sai come fare un portafoglio correttamente, hai un portafoglio che è pieno di merda, come per esempio hai dentro Bitcoin insieme ad altri token, allora così sei totalmente soggetto poi a manipolazioni di mercato, cioè quello è ovvio.
Ma per esempio cosa vuol dire che un mercato è manipolato? Perché io lo so, lo capisco fino a un certo punto e mi interessa fino a un certo punto, altrimenti me lo studierei meglio. Però ho tanti clienti ai quali poi io faccio la parte di consulenza tecnica che hanno in portafoglio la qualunque, anche quelle shitcoin che si sa apertamente che il cui prezzo viene sostanzialmente tenuto dentro un range in maniera forzata. Io non capisco come succede esattamente, però so, perché me lo dici spesso, che succede questo.
Allora, sì, ci sono diversi tipi di manipolazione di mercato. Anche l'oro, per esempio, è manipolato. Viene manipolato in che modo? Andandolo a vendere a ribasso. Quindi ci sono dei grossi attori che lo vendono a ribasso e quindi tu lo puoi detenere in maniera fisica o tokenizzato o su un ETC con la banca, però c'è qualcuno che dall'altra parte lo può, si dice, shortare, quindi lo vende a ribasso, no? Stessa cosa può avvenire chiaramente con Bitcoin. Manipolazioni invece più al limite della legalità vengono invece nei mercati dei token, ok? Quindi tenere un token che di token ha pochissimo, è una truffa magari tante volte, dentro un range apposta è qualcosa che si può peraltro controllare per un periodo, poi a un certo punto il range si rompe per forza, perché tante volte lo schema Ponzi, lo schema piramidale a un certo punto salta, quindi se tu vedi che il prezzo è sempre dentro lo stesso range e che non esce da quel range, nel senso che è ancorato per qualche, in qualche modo, non stiamo parlando di stablecoin ma di progetti meno conosciuti chiaramente, a un certo punto quel range si rompe. Perché? Perché c'è qualcuno che vende, c'è qualcuno che acquista. E se tu continui a vendere, perché quel token ti dà una rendita, ti dà un qualsiasi tipo di staking, così, a un certo punto, se qualcuno vende, dall'altra parte ci deve essere qualcuno che compra. È semplice. Per cui a un certo punto quello che compra dall'altra parte può comprare per un po', poi a un certo punto non è che può comprare all'infinito quello che tu gli vendi, ok? Quindi soprattutto se tu vendi e tutti come te vendono, a un certo punto quello che compra, chi è l'unico pirla che compra? Quindi a un certo punto il prezzo esce dal range e tendenzialmente, se è un progetto scam, il prezzo collassa.
Va a zero. Allora, io poi appunto, tu ti occupi di investimenti, quindi poi chi ha interesse, anche se questo non è un video sponsorizzato come nessuno sul canale, ma chi ha interesse a avere un aiuto da te, gli lasciamo qua sotto il link a questa pagina dove puoi richiedere una consulenza e gli lasciamo un codice sconto, gli riusciamo a dare un codice sconto in maniera tale da...
Sì, allora per chi ha un portafoglio di Bitcoin, un portafoglio con dentro delle altre coin, Bitcoin, Ethereum, Solana, e vuole capire effettivamente se il portafoglio che ha è correttamente, innanzitutto il setup è corretto, se vuole capire se è correlato o decorrelato, se ci sono delle cose che si possono migliorare, noi facciamo queste analisi. L'analisi ha un costo di 79 euro, ma siccome sono qui da te ospite, porto questo regalo, insomma, per le persone che sono i tuoi abbonati al canale, con il codice sconto sicurezza Bitcoin. Ecco, poi verrete contattati da un membro della mia azienda e ci metteremo d'accordo per fare un'analisi. Un'analisi su di voi, quindi non è un calcolatore automatico, ecco, ci sono dietro delle persone che fanno l'analisi vera, quindi è un'analisi, poi dopo ci sentiremo telefonicamente magari.
io ho detto tutto in Bitcoin, per cui ho il problema di, diciamo, di bilanciare un portafoglio, tra virgolette, non ce l'ho, però sono affascinato dalla psicologia umana. Per esempio, vedo che ho tantissimi clienti che magari non lo dicono ad alta voce, però sotto sotto il punto qual è? Che sono tutti, credono tutti essere così intelligenti da comprare nel momento giusto e fare i soldi della vita, no? Perché poi a tutti gli effetti è così. Che per certi versi io in Bitcoin vedo delle tendenze che, come tanti mercati, no? Bitcoin nel lungo termine tende al rialzo. Però queste persone pensano invece di fare molto di più prendendo la classica shitcoin o il classico token di passaggio. E io lì me ne sto zitto, però tu che di investimenti ti occupi, che questo mondo poi l'hai studiato anche gli anni passati, dove poi tendevi, no, ad essere anche tu lo shitcoiner opportunista studiato, però, che poteva, se non altro, rendersi conto di quando ci sono certe manipolazioni. Aiutaci a capire un po' questo mondo. Perché le shitcoin spesso sono scam? Perché i token sono molte volte scam?
Sì, secondo me sono due temi principali toccato. Il primo è quello di fare market timing, si dice. Quindi di cercare di comprare basso e vendere alto. Che è la teoria, compri basso e vendi alto, no? Facile. A dirsi, non a farsi, perché a farsi succede esattamente l'opposto sempre. Quindi compri alto e vendi basso nella maggior parte dei casi. Ecco, dobbiamo capire che innanzitutto Bitcoin, come le cripto, in questo non producendo utili, non producendo nell'economia vera, li potremmo paragonare a un gioco a somma zero tante volte. Quindi sono al limite, insomma, del gioco a somma zero. Che cos'è un gioco a somma zero? È il poker. Siamo in quattro. Io metto 10 euro, tu 10 euro, l'altro 10 euro, 10 euro, quello che vince si prende 40 euro. Non è stato creato alcun valore, semplicemente quello che vince prende tutto, gli altri perdono.
Ok, quindi uno vince, gli altri perdono, nel mondo
e quindi,
del cripto idem.
Nel mondo delle cripto, esatto, quindi questo lo possiamo monitorare molto semplicemente. Ci sono dei momenti in cui la maggior parte delle persone è in guadagno. Ti faccio un esempio, a marzo la maggior parte delle persone che aveva Bitcoin era in guadagno. Oggi questa percentuale di persone che in guadagno è già molto meno, ok? E sono dei momenti che si riequilibrano naturalmente, e questo avviene costantemente, quindi non possono essere sempre tutti in guadagno, come non possono essere sempre tutti in perdita. Quindi questi momenti si alternano, per cui cercare di fare market timing e cercare di prendere il momento in cui il Bitcoin è basso per venderlo quando è alto, ricomprarlo quando è basso per rivenderlo ancora quando è alto, ecco, è la ricetta nella maggior parte dei casi proprio per schiantarsi. Questa è la teoria di base, nel senso che fare timing di mercato è sbagliatissimo. Ecco.
E perché me lo puoi spiegare ancora meglio? Perché non arrivo ancora all'essenza di questa affermazione. Cioè, perché cercare di fare...
Perché fare investimenti non è un gioco ad armi pari. Quindi ci siamo noi, siamo io e te, Marco, okay. E poi dall'altra parte invece ci sono degli attori che hanno più soldi di noi, hanno delle informazioni migliori delle nostre, ma soprattutto ce le hanno prima. Quindi tante volte abbiamo delle informazioni che sono proprio sbagliate noi, o semplicemente guardiamo le informazioni sbagliate. Nella migliore delle ipotesi queste informazioni sono corrette, ma arrivano in ritardo e quindi non sono più valide. Quindi quando noi abbiamo l'informazione è già tardi, quindi quando noi compriamo invece sarebbe il momento magari di vendere. Okay? Quindi non è un gioco ad armi pari. Noi non stiamo giocando tra di noi, investendo tra di noi. Dall'altra parte, che noi non vediamo, la controparte nostra non sono altre persone come noi, cioè sì, ci sono anche loro, ma in realtà noi siamo contro Wall Street, contro la finanza, contro grossi fondi, e queste persone possono pagare i migliori ingegneri, i migliori fisici, i migliori matematici, statistici, hanno delle informazioni prima di noi, migliori delle nostre, hanno delle connessioni anche migliori delle nostre, ma ti faccio un esempio, hanno delle commissioni anche quando comprano e vendono che sono migliori delle nostre. Quindi se tu ogni volta che compri Bitcoin paghi l'1%, lo 0,5% per comprarlo sui vari servizi, dipende, ecco, loro non ce le hanno queste commissioni. Anzi, tante volte loro vengono pagati per fare ordini, quindi il contrario. Quindi capiamo che non è un gioco ad armi pari e questo ci pone in un punto di svantaggio. È come se qualcuno che ha... la persona che ha creato il gioco, la persona che ha creato il videogame, è la persona contro cui noi dobbiamo combattere. È chiaro che se le regole del gioco le fanno loro, noi sì, possiamo effettivamente riuscirci, ma fare market timing è veramente difficile, perché stiamo giocando il gioco di qualcun altro e non sappiamo neanche le regole.
Quindi c'è chi manipola, per esempio, il mercato di Bitcoin, come? Comprando grandi quantità, vendendo grandi quantità, secondo quello che gli cui hanno voglia.
Sì, ma anche banalmente delle informazioni o semplicemente dei modelli matematici, quindi sono lì entriamo magari in aspetti un pochino più complessi, quindi semplicemente vedere il prezzo di Bitcoin che sale e scende, sì, va bene, ci dà un'indicazione generale, ecco, però da qui a utilizzare quell'indicazione o semplicemente questo video YouTube per fare poi degli investimenti, ecco, quello è totalmente sbagliato, bisognerebbe andare a unire determinate informazioni con determinate anche competenze tecniche. Ecco, un altro modo, secondo me sbagliatissimo, che vedo in giro è vedere che il prezzo di una criptovaluta, di un token, è basso e quindi lo compriamo perché è basso. Perché se Bitcoin è a 58.000, 60.000, 70.000, questo token vale un dollaro, quindi quando arriva a 70.000 io sono ricco. No, non è proprio così, non funziona così, altrimenti saremmo tutti ricchi di base. Quindi quello che bisogna guardare non è il prezzo. Ethereum vale 2.500-3.000 dollari, quindi arriverà il prezzo di Bitcoin? No, probabilmente no, perché non è la metrica che noi dobbiamo guardare. Io purtroppo questa la sento tanto. E per dirti anche quanto è comune pensare in questo modo, faccio un esempio. Tutti noi abbiamo sentito probabilmente negli ultimi mesi Nvidia, l'azienda, uh-huh, quella che crea i chip che oggi funzionano molto bene per l'intelligenza artificiale. È passata da poche decine di euro a migliaia di euro l'azione. Quindi un'azione di Nvidia valeva oltre i 1.000 euro, 1.000 dollari. Che cosa ha fatto Nvidia? Ha fatto si chiama lo split. Quindi queste cose avvengono costantemente. Il prezzo dell'azione non è più 1.200 dollari, ma tu hai il prezzo è 120 dollari e tu non hai un'azione ma ne hai 10, quindi hai semplicemente splittato il prezzo, non è cambiato nulla, però a livello percettivo per le persone comprare qualcosa che costa 120 dollari è più conveniente di comprare una cosa che ne costa 1.200.
Quindi anche chi lo sa, anche chi investe abitualmente, in realtà si fa fregare lo stesso, cioè a livello di pancia si ha la sensazione che sia, no, che sia un vantaggio comprare la Bitcoin a un dollaro perché così salirà di più.
Sì, ma tu immaginati, c'è uno split, fanno uno split su Bitcoin, quindi domani non ci sono più 21 milioni di Bitcoin, decidiamo che ce ne sono 210 milioni di Bitcoin, però il prezzo di Bitcoin vale un decimo, quindi il prezzo di Bitcoin domani vale non 60.000 ma 6.000. Un sacco di gente comprerebbe Bitcoin. Perché?
In realtà
perché
non è cambiato niente.
Non è cambiato assolutamente niente, non è cambiato. Però un sacco di gente lo comprerebbe perché, cavoli, dice, ma costa 6.000 quindi, non costa 60.000. Cavoli, è conveniente comprarlo adesso. Quindi si chiama split, si chiama, sui mercati finanziari viene fatto, è totalmente legale, è una pratica che Apple ha fatto per un sacco di anni perché le
perché
azioni
non cambia niente, effettivamente,
sono salite, no? Non cambia niente, no, è solo un aspetto percettivo. Però è chiaro che farlo invece con un meccanismo come quello di Bitcoin, che invece è molto rigido da questo punto di vista, non è arbitrario o discrezionale sulla base di come ci alziamo noi, diciamo, no, facciamo che domani ce ne sono 210 milioni. No, è così e speriamo che sarà così per sempre, quindi questo massimo di Bitcoin, quindi non si può cambiare e lo split effettivamente noi non lo possiamo fare.
Al di là della manipolazione, io però ho questa prospettiva, no? Da persona che, se vogliamo, si occupa dell'analisi fondamentale, tra virgolette, no? Di Bitcoin, cioè di quelli che dovrebbero essere gli scopi, le ragioni per cui Bitcoin ha successo, eccetera. A me, dalla mia prospettiva, a volte succede, sembra quasi che il mercato assecondi quello che, tra virgolette, deve succedere. Io sono uomo di fede, no? Di religione, per cui fammi parlare in questi termini, aiutami a capire, perché so che tanti comunque comprendono questo. È come se in certi momenti, poiché deve succedere qualche cosa, poiché il prezzo di Bitcoin deve salire, è come se certe dinamiche confluissero e lo facessero salire. Ha senso questo per te? Anche dalla tua prospettiva?
Magari sono delle prospettive, delle profezie autoavveranti, alcune che conosci bene, per cui potrebbe essere quello. Potrebbe essere che tu lanci la monetina e 50 volte hai ragione, 50 volte hai torto. Quindi, e noi abbiamo un bias tendenzialmente a guardare, si chiama survivorship bias, quindi noi guardiamo solamente le previsioni che sono andate bene e non guardiamo quelle che sono andate male. Quindi tendiamo a dire, ma io avevo detto che Bitcoin crollava, magari l'hai detto 10 volte, 9 è andata male, 1 è andata bene, quindi c'è un bias che, ha indovinato, no, non è che ha indovinato, è che urla al crollo 10 volte al mese e a un certo punto il crollo avviene, quindi andare anche a vedere effettivamente quello che si dice, le analisi che ci sono online, i video. Ah no, ma io l'avevo detto. Si sente tanti divulgatori che dicono questa frase. Certo. Io l'avevo detto che sarebbe andato giù il prezzo perché ho tracciato un triangolo sul grafico, che è un pattern che mi dice. Ecco, hai fatto un disegno sullo schermo che non vuole dire assolutamente nulla, e hai avuto il 50% di probabilità di farla giusta, basta, non è cambiato niente. Quindi hai detto tante cazzate e hai detto cose giuste, il 50% sono buone, il 50% sono sbagliate. Quindi questo è quello che io penso, molto sinceramente.
Quindi lo stock to flow, per esempio, non ha nessun fondamento neanche potenziale di realtà.
Allora, su quello noi ne abbiamo parlato privatamente tante volte di quello, perché so che è un modello che tu segui, per esempio. Lo stock to flow io penso che si basi su un concetto che è già sbagliato di per sé, perché va a rapportare appunto questi due elementi, ma poi si ferma a un certo punto lo stock to flow, si ferma nel 2000 e non so se 28, 30, forse anche prima, semplicemente perché la scarsità di Bitcoin diventa tale da non esserci un altro asset nel mondo che è così scarso, ok, in termini di stock to flow. Secondo questo ragionamento, siccome noi sappiamo, e su questo canale io so che tu lo tratti molto, che Bitcoin ogni 4 anni ha l'halving e quindi dimezza la sua inflazione, vuol dire che ogni 4 anni Bitcoin dovrebbe raddoppiare. Ad oggi è sempre avvenuto, i prossimi 120 anni bisogna vedere se ogni 4 anni raddoppierà.
E il presupposto è che ci sia sempre domanda, chiaramente, che questa domanda riesca a muovere.
Però
questo...
qua ti faccio una domanda. Se noi oggi sappiamo che per i prossimi 120 anni Bitcoin si dimezzerà ogni 4 anni, e che quindi potenzialmente per l'unico modo per avere lo stesso livello di sicurezza che ha oggi e per poter funzionare, quindi deve raddoppiare il prezzo ogni 4 anni. Perché oggi già il prezzo non è raddoppiato? Perché questa cosa i mercati già non la scontano?
Perché i mercati ragionano sulla possibilità, no? E quindi se in questo caso c'è già una matematicità del principio di halving,
dovrebbe già essere scontato.
Abbiamo la certezza, quindi non ci serve scommettere sulla probabilità.
Esatto, quindi tendenzialmente dovrebbe già essere, il prezzo dovrebbe già essere, non so, 1 milione, 2 milioni, 10 milioni, quello che dice lo stock to flow, adesso non ricordo il numero esatto. Invece non lo è. Perché? Perché vuol dire che gli operatori del mercato, quelli che muovono i soldi, e torniamo al solito discorso, quindi non io e non te, ma la controparte contro cui noi giochiamo quando investiamo, in questa cosa qua non ci crede assolutamente, perché altrimenti il prezzo dovrebbe già riflettere quello. Quindi vuol dire che la controparte, i grossi fondi, le banche, gli investimenti, quello che è, chi sta comprando non il pack da 100 euro, 500 euro al mese, ma chi, c'è per esempio un wallet Mister 100 che compra 100 bitcoin al giorno, ok? Quindi queste persone qua che hanno questa capacità di investimento, se questa cosa fosse vera, queste persone dovrebbero far già alzare il prezzo, così invece questa cosa non succede. Non succede perché probabilmente le persone, i fondi non credono in questo modello.
Io mi ricordo che seguendoti negli anni, più per curiosità che non per effettivo desiderio di investire in un certo modo, perché abbiamo un approccio totalmente diverso, io mi ricordo che seguendo una tua live tu parlavi del fatto che, a proposito di manipolazione del mercato di Bitcoin, c'era anche un discorso per cui all'interno di quello che è il movimento rialzista c'era un movimento minore, che era quello delle whale. Quindi si vede, essendo che su Bitcoin, così come sulle cripto, possiamo analizzare i dati on chain, no? Si vedeva per il fatto che all'interno del grosso movimento rialzista che ha fatto da tutto il mercato, poi c'era un sottomovimento, non so spiegarlo meglio, che rappresentava come le whale stavano anticipando, cioè generando e poi anticipando il top, no? In qualche modo. Scusa, sì, se sto parlando in termini propri.
No, sono dei dati e delle ipotesi che noi possiamo fare. Bitcoin è comunque pseudonimo, per cui noi aggreghiamo i dati, vediamo da quello e da lì facciamo delle ipotesi, diciamo ok, quindi probabilmente, e si ragiona sulla statistica, quindi... Certo. statisticamente è più probabile, non è detto che avvenga, nella vita niente sicuro tranne la morte e le tasse, quindi sappiamo benissimo queste due cose.
E su Bitcoin le tasse così così, non proprio, però andiamo avanti.
Esatto, e quindi tornando al tuo discorso di questi grafici che si possono trovare comunque in internet, ecco, sono un'indicazione che noi possiamo utilizzare per avere magari una linea guida di dove potrà andare il mercato. Ecco, però da lì a dire io quindi investo perché ho visto questo grafico che mi dice così, 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 ecco, da lì secondo me ne deve passare di acqua sotto i ponti, perché anche lì io mi rifaccio sempre a una legge che è la efficient market hypothesis. Quindi è l'ipotesi che i mercati siano efficienti, per cui tutte le informazioni che voi potete trovare online, le informazioni che diciamo qui in questo video, su YouTube che potete trovare, delle analisi, tutte queste cose che voi vedete, anche magari a pagamento, sono già tutte comprese nel prezzo di Bitcoin, quindi sono già tutte incluse. Quindi secondo, io non penso che il mercato sia efficiente da questo punto di vista, almeno quello cripto, al 100%, perché è ancora giovane, però è molto vicino. Oggi, ecco, questa cosa di dire è ancora presto, Bitcoin è appena nato. No, cazzo, non è così. Bitcoin non è appena nato, Bitcoin ha 15 anni. Ci sono persone che sono nate oggi e che investono, magari stanno iniziando, o i genitori li stanno aiutando a mettere magari i primi risparmi in Bitcoin, e sono nati quando è nato Bitcoin. Quindi sono persone che fra poco saranno maggiorenni e saranno nate e cresciute con Bitcoin. È un mercato che ha un trillion di capitalizzazione, per cui se lo dovessimo mettere a confronto delle grandi aziende, Bitcoin si posiziona ai primi posti. Tether, che è la stablecoin più grossa, muove molto più di quanto muove Visa e Mastercard, per cui non siamo agli inizi. Questo mercato è maturo ed è un mercato che oggi esiste e c'è, per cui pensare che noi attraverso un paio di analisi, un paio di video YouTube possiamo comprare al minimo, vendere al massimo, ecco, se succede benissimo, sono contento per voi, però sappiate che quello è lanciare una monetina e sperare che funzioni.
Per poi anche le grandi notizie, non lo so, domani salta fuori che l'Argentina ha reso Bitcoin legal tender, sono notizie che poi dietro le quinte si sanno già da tanto tempo, quindi ipoteticamente le whale già quelle notizie le hanno, su quelle notizie hanno già puntato, no? Quindi quando sono notizie esatto. Di un grande pubblico, c'è quell'estensione finale del movimento, no?
Sì. È la fine.
Però sono i piccoli che siamo noi piccoli, e poi ci sono quelli che paradossalmente io li vedo, perché ne vedo i portafogli e ne capisco i principi di, tra virgolette, investimento, che neanche quello, cioè neanche sulle notizie, sul sentito dire che compra Bitcoin oppure compra Caspa oppure compra X.
Caspa sta andando molto di moda,
vero? Caspa sta andando molto di moda, perché io ne sento parlare un sacco dei miei utenti, io riesco, ho troppo da fare con Bitcoin, la verità, perché ho troppo da studiare con Bitcoin, perché altrimenti avrei tantissimo da leggere su Caspa probabilmente, ma c'è questo, si sente dire di comprare quella cripto, si va e si compra, tant'è che io stesso spesso dico non comprare Bitcoin, studia Bitcoin, valuta se può avere un senso, in che modo per te può avere un senso, e magari le persone facessero lo stesso modo con i loro portafogli, ma con i vari token, magari studiassero, spesso non hanno né le possibilità di comprendere tecnicamente certi principi, per cui è difficile capire Bitcoin, ci si studia anni per riuscire a cominciare a capirci qualcosa, ed è difficile per tanti, figuriamoci sui token, sulle shitcoin che ne escono quintali ogni giorno, per cui è per quello che tante volte cioè io ti invito a chiacchierare su questo canale, anche se soldi qua non me ne dai, perché come al solito lo ribadisco che non sono video sponsorizzati, non guadagno nulla e non ci sono affiliazioni, quindi un'opportunità la voglio offrire a chi mi segue. Perché? Perché io vedo nelle consulenze individuali portafogli pieni di shitcoin spesso, o a volte di persone che neanche conoscono Bitcoin pur avendo portafoglio pieno di token. Bitcoin che comunque continua a dettare un certo ritmo, no, rispetto a quello che è il movimento del mercato cripto in generale.
Sì, assolutamente, rimane comunque la regina o il re del mercato, nel senso che quando si muove lui si muove un po' tutto, quello sì. Ma poi secondo me, Marco, noi ci dimentichiamo di una cosa importantissima, che le persone che investono in questo mercato lavorano, hanno un lavoro, hanno una vita privata, non hanno il tempo nostro, che è il nostro lavoro, altrimenti neanche noi avremmo il tempo di farlo, di studiare, di guardare, di fare dei corsi, analizzare, guardare i grafici e quindi essere consapevoli effettivamente di quello che stiamo facendo. E comunque, anche nonostante queste cose, è comunque difficile, nel senso che è sempre un gioco che non è un gioco ad armi pari. Quindi questo, io penso che, sai, no, ci sono quattro quadranti della consapevolezza. Non so di non sapere, quindi il posto in cui noi non vorremmo mai essere. Non so di non sapere, quindi tu sei inconsapevole di quello che ti sta succedendo. Poi c'è non so di sapere, so di non sapere e so di sapere, ok? Quindi quello che noi dobbiamo cercare di essere, di riuscire a salire da questa palude non so di non sapere o non so di sapere, perché altrimenti noi siamo vittime nella peggiore delle ipotesi, o alcune volte abbiamo delle informazioni che sono sbagliate, quindi pensiamo di sapere qualcosa quando invece stiamo camminando al buio, alla cieca.
Lascio poi qua sotto, per quelli che non sono fideistici come me, il link e il codice promozionale che permette di avere appunto questa sessione con te sull'analisi del portafoglio gratuita, così forse qualcuno si salva, e mentre io mi occupo di evitare che loro perdano i fondi perché scrivono il seed su un pezzo di carta e lo lasciano troppo in vista, tu magari ti occupi di evitare che comprino token che sì. Sono molto più manipolati di Bitcoin, ma comunque che fanno parte di un mercato che è tanto manipolato.